mi trovavo a un campo cristiano, ero più di un adolescente, un giovane, ed era la prima serata del campo. Sapete, la prima serata del campo è sempre un po' particolare, bisogna rompere un po' il ghiaccio. E così il direttore del campo di allora, molto in gamba, ha detto questo: ma presentiamoci un pochettino, però facciamolo in maniera diversa oggi, diremo il nostro nome, la nostra chiesa di provenienza e poi aggiungeremo il nostro canto preferito. E così ciascuno in sequenza ha cominciato, si è presentato col proprio nome, poi la propria chiesa di provenienza, poi ha detto il canto preferito. Fino a quando è arrivato il turno di una ragazza, la chiamerò Ilaria, ma è un nome inventato, non ricordo il nome, e ha detto queste parole, e do l'accento romano perché è di Roma, ma mi chiamo Ilaria, vengo da Roma e il mio canto preferito è Questo piccolo grande amore di Baglioni. Risata generale. Ovviamente non faceva parte del contesto evangelico e così la prima cosa che ha capito è un canto che conosceva. Chi di noi non ha un inno preferito? Tutti lo abbiamo, tutti vorremmo sentirlo ogni settimana. E ultimamente mi sta molto toccando un canto che riascolto, è un canto in inglese, di Phil Wickham, e il titolo è in italiano Inno del Cielo, ed ecco le parole. Prima strofa: quanto desidero respirare l'aria del cielo, dove il dolore è scomparso e la misericordia riempie le strade, per guardare colui che ha sanguinato per salvarmi e camminare con lui per l'eternità. E poi c'è il coro: ci sarà un giorno quando tutti si inchineranno davanti a lui, ci sarà un giorno quando la morte non ci sarà più, staremo faccia a faccia con colui che è morto ed è risorto, santo, santo è il Signore. E poi la seconda strofa: ogni preghiera che abbiamo pregato con disperazione e i canti della fede che abbiamo cantato attraverso il dubbio e la paura, alla fine vedremo che ne è valsa la pena quando tornerà per asciugare le nostre lacrime. E in quel giorno ci uniremo alla risurrezione, staremo accanto agli eroi della fede, con una sola voce mille generazioni canteranno: degno è l'agnello che è stato ucciso. E poi il coro finisce con un crescendo e dice: e così sia oggi, gridiamo l'inno del cielo con gli angeli e i santi, innalziamo un potente ruggito, gloria al nostro Dio che ci ha dato la vita oltre la tomba, santo, santo è il Signore. E questo canto mi scalda veramente il cuore quando lo sento, perché mi porta a pensare al cielo e a quello che sarà, a quella realtà in cui il regno di Dio sarà visibile nei cieli, sulla terra, ovunque. E mi emoziona profondamente pensare per fede alle miriadi, miriadi di persone che l'agnello ha acquistato a Dio con il suo sangue. Si tratta di gente di ogni tribù, di ogni nazione, di ogni lingua, di ogni popolo. Lo puoi vedere per fede? Che momento deve essere quello? E questi pensieri mi incoraggiano molto, perché la realtà che guardo oggi nel presente non è così, non è questa, è molto diversa. Sapete, in Italia l'1% della popolazione si dichiara evangelica. La popolazione è di 60 milioni di persone circa, l'1% significa 600.000 persone. E attenzione, stiamo parlando di tutti quelli che si dichiarano evangelici, dai valdesi ai pentecostali, ai battisti, ai fratelli, chiese libere, ci sono dentro tutti, tutti. E pur avendo quindi le maglie molto larghe, non si raggiunge più dell'1%. È così scoraggiante? Eppure la realtà che ci presenterà il quarto capitolo del Vangelo di Marco questa mattina ci incoraggerà grandemente. E infatti ci presenterà le parole di Gesù stesso, che illustrerà che il suo regno sarà composto da miriadi di persone, inclusi gli italiani. Vabbè, questa è una mia aggiunta. Il Vangelo avrà successo, fratelli e sorelle, nonostante gli attacchi del diavolo, nonostante le minacce della falsa religione, nonostante le tenebre del mondo, nonostante i fallimenti dei credenti, la Chiesa crescerà e crescerà e crescerà e crescerà e alla fine trionferà e il regno di Dio si estenderà. E forse siamo scoraggiati questa mattina, Abbiamo perso la speranza, non vediamo frutto nella nostra evangelizzazione e abbiamo bisogno di questo incoraggiamento. Gesù, e sono certo che anche oltre a noi, anche i discepoli in quei giorni avessero bisogno di questo incoraggiamento riguardo al successo del regno di Gesù, del regno di Dio. Infatti, se ricordiamo quello che c'è stato al capitolo 3 di Marco, Gesù era stato definito figlio del diavolo dalla classe dirigente religiosa del tempo. E sappiamo che avevano addirittura bestemmiato contro lo Spirito Santo del peccato imperdonabile. E Gesù era stato rigettato pubblicamente dalla cricca dei potenti religiosi e molta gente era andata dietro loro. Ed è a quel punto, se ricordate, che Gesù ha iniziato a raccontare la parabola dei terreni, che abbiamo visto la settimana scorsa, con il preciso intento di chiarire ai discepoli di aspettarsi che molti avrebbero rifiutato il Vangelo durante il loro ministero. Solo una parte dei cuori sarebbero stati resi fertili da Dio a ricevere il Vangelo. E così immagino di essere uno dei discepoli in quel momento. E la domanda che mi sarebbe venuta sarebbe stata questa: ma il Vangelo trionferà alla fine? Ma il regno di Dio si espanderà? Prospererà? Erano solo una manciata di uomini, che cosa avrebbero dovuto fare? E così il Signore viene in loro aiuto, li incoraggia. In che modo? Racconta a questo punto tre parabole che sono una spiegazione allargata della prima parabola dei terreni. Sono parabole che ampliano e approfondiscono la risposta alla prima parabola. Come si estende il regno di Dio? Il cristianesimo avanzerà? In che modo il regno progredirà e conquisterà il mondo? Come avviene la salvezza? In quale sequenza le persone entrano a far parte di questo regno? Allora leggiamo questo racconto insieme in Marco capitolo 4, versetti da 21 fino a 34. Poi diceva ancora, ovviamente Gesù che sta parlando: si prende forse la lampada per metterla sotto il vaso o sopra il letto? Non la si prende invece per metterla sul candeliere? Poiché non vi è nulla che sia nascosto se non per essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi per udire, oda. Diceva allora ancora: badate a ciò che udite, con la misura con la quale misurate sarete misurati pure voi, e a voi sarà dato anche di più, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stesso dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito il mietitore vi mette la faccia, perché l'ora della mietitura è venuta. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti i legumi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Così Gesù racconta tre parabole attraverso le quali approfondisce la spiegazione ai suoi discepoli della parabola precedente, quella dei terreni. I terreni rappresentano il cuore dell'uomo sotto l'influenza della predicazione della parola. E che cosa succede? Tre tipi di terreni non sono ricettivi, uno è ricettivo e quell'uno poi porta frutto e darà chi il 30, chi il 60, chi il 100. Quindi un tipo di cuore ricettivo al Vangelo produce frutto. E sta parlando di qualcuno che ascolta la parola di Dio e per grazia di Dio diventa un cristiano e questo cristiano porterà frutto nel regno di Dio. A proposito, non credete a coloro che dichiarano di essere dei cristiani, la cui vita non produce alcun frutto evidente, in linea con le verità del Vangelo è in linea con lo Spirito Santo che vive in lui. È falso, non è vero, non è vero. E anche voi stessi, non adagiatevi su una professione di fede vostra verbale se la vostra vita sta ancora dimostrando il contrario. Come avviene che un terreno improduttivo venga reso ricettivo e che il seme della parola produca frutto, il 30, il 60, il 100, in modo tale che il regno di Dio si estenda in una maniera che è sbalorditiva? Com'è possibile? Come avviene questo? Ed ecco la spiegazione di Gesù attraverso queste tre parabole, nelle quali proprio disegnerà la cronologia della salvezza, la cronologia, le tappe di questo processo. La prima parabola che abbiamo letto è quella della lampada, e lì parlerà della nostra responsabilità di noi credenti nel testimoniare del Vangelo. Poi la seconda parabola è quella del seme che, se avete letto, produce frutto da solo. Spiegherà che la vita è un'opera soprannaturale, esclusiva di Dio. E la terza parabola, quella del granello di senape, lui spiegherà che questo seme da piccolo diventerà una pianta enorme che addirittura sarà da riparo per gli uccelli del cielo. Ed è la spiegazione del regno di Dio che dai primi albori si estenderà sempre di più fino a contenere miriadi e miriadi di salvati. Quindi come si estende il regno di Dio? Come avviene la salvezza? Qual è la sua cronologia? Ecco che Gesù qui mostra tre fasi nel processo di espansione, di estensione del regno di Dio. E la prima fase la vediamo nella prima parabola, quella della lampada, è la testimonianza fedele. La seconda fase, nella seconda parabola, è l'opera di Dio, l'opera che Dio compie. E la terza fase, terza parabola, quella del granel di senape, è il risultato stupefacente. Allora, guardiamo la prima fase, entrando nel dettaglio, nella prima parabola. Prima fase, testimonianza fedele. Vorrei riportarvi un po' indietro in questa parabola, ancora una volta, dei terreni, versetti da 1 a 20. E qui l'attenzione, se ricordate, si è concentrata sulla semina della verità nel cuore delle persone. Abbiamo notato questa espressione la settimana scorsa, che si ripete continuamente: la parola, che è sinonimo di verità, del Vangelo, la parola di Dio. Guardate il versetto 14 del capitolo 4. Il seminatore semina la parola. Versetto 15, è detto ancora che la parola viene seminata e poi viene portata via. Versetto 16, è detto di nuovo che la parola viene udita e accolta con gioia. Versetto 17, è detto che ancora a causa di questa parola che arriva la persecuzione, e che a causa di questa parola che molti lasciano la via. E infine la spiegazione termina versetto 20, con alcuni che ascoltano ancora una volta la parola e la ricevono. Tutto ruota intorno alla parola che viene seminata dal seminatore. Tutta la parabola trova il significato nel fatto che delle persone stanno ascoltando la parola. La vita di ogni persona viene rappresentata, viene definita dal proprio rapporto con la parola. Se si ha la parola, si è nel regno; se non si ha la parola, si è fuori dal regno. È la parola che lo determina, è la parola che lo attesta. Tutto è centrato sulla parola. Ed è per questo che la parola è così importante per me. È per questo motivo che devi rimanere centrale in questa chiesa. Tutto il resto di cui possiamo farne a meno, ma non per il modo in cui noi siamo esposti alla parola, no, e come ci rapportiamo con questa parola, perché questo determina il nostro destino presente e futuro. E voglio dare un avvertimento solenne questa mattina: se mai disgraziatamente dovesse succedere che in questa chiesa smetteremo di predicare la parola, se colpevolmente, se mai dovessimo smettere di avere la parola al centro di ogni nostro incontro, dei nostri ministeri, allora voglio darvi un consiglio accorato. Fin da ora, andate via. Andate via. E cercate una chiesa dove la parola sia ancora al centro. Io sono stupito di come molte chiese, molti ministeri che si dicono cristiani, che si autoproclamano biblici, stiano poco a poco chiudendo la parola. Si preferiscono le testimonianze, momenti di lode, discussioni su argomenti, dibattiti. E tutto questo mentre viene tappata la bocca dei predicatori, mentre il pulpito viene sempre più decentrato. Non predicate la parola ai giovani o ai bambini. No, intrateneteli, è troppo pesante per loro, si annoiano, andranno via. Non predicate la parola ai più anziani, non ce la fanno a sentirla, è pesante. Su, dai, non scherziamo, facciamo tutto il resto. Ma per favore, basta predicare la parola. È pazzia questa. Gesù, al contrario, mette in evidenza che possiamo fare a meno di tutto, ma non della parola. Sta dicendo che il suo regno si fonda sulla parola. E mentre ci approcciamo a questa parabola della lampada, a proposito, che altro non è che un sinonimo per il Vangelo, per la parola, io desidero che noi pensiamo molto attentamente al nostro rapporto con la parola, perché è ancora con essa che Gesù ci sta confrontando oggi. In che modo questa parola sta penetrando nel mio cuore questa mattina? In che modo il frutto di questa parola è evidente nella mia vita? Perché Gesù stesso sta dicendo che la parola deve risplendere nella tua vita come fa una lampada in una stanza buia, e che non può, non deve rimanere nascosta, messa sotto un coperchio, sotto un letto. Deve essere messa in alto per illuminare nelle tenebre. E vorrei specificare che questa parabola è indirizzata ai veri credenti, infatti il contesto ce lo dimostra chiaramente. Adesso cominciamo a entrare nel testo. Gesù si sta indirizzando ai discepoli, versetto 21, poi diceva ancora loro. Chi sono questi loro? I discepoli, vi ricordate? Gesù aveva raccontato la prima parabola, quella del seminatore, dalla barca a tutta la folla che era seduta sulla riva, e poi aveva dato però la spiegazione soltanto ai discepoli, se ricordate. Prima aveva proclamato pubblicamente il Vangelo, la parola, tramite la parabola, e poi ha deciso di spiegarla soltanto a un gruppo ristretto, i suoi seguaci più intimi. E adesso a questi seguaci più intimi, i discepoli, non agli altri che seguivano Gesù solo per avere qualche beneficio o qualche guarigione, ma a questi dunque Gesù spiega che è il loro compito seminare la parola, che è la loro chiamata a lanciare il seme, ed è il loro compito andare in giro nel mondo con una lampada accesa, perché devono illuminare con la parola. Ed ecco, questo è il nostro compito, fratelli e sorelle, nella cronologia della salvezza, nell'estensione del regno di Dio. La salvezza inizia dall'annuncio della parola. Come invocheranno colui del quale non hanno sentito parlare? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? La risposta è che non si può. Tutto inizia dall'annuncio. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola. Così la puntualizzazione di Gesù era d'obbligo, perché aveva appena detto, se ricordate, che a quella generazione della Galilea che aveva rifiutato il Vangelo, a quelle persone che avevano peccato del peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo, a quelli che avevano detto che lui, il figlio di Dio, era addirittura posseduto da Satana, lui non avrebbe più predicato il Vangelo, e dice affinché non credessero, e un giudizio piombasse definitivamente su di loro. Però non sarebbe dovuto essere così per sempre, non sarebbe dovuto essere così a lungo, perché pochi capitoli dopo, lo vedremo se Dio vuole, i discepoli saranno mandati a due e due a predicare il Vangelo, e tra non molto avrebbe dato loro il grande mandato: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Così i discepoli sono stati incaricati di andare a diffondere la notizia, a predicare il messaggio, a portare la luce in quei luoghi oscuri e trasformati in luoghi dove si possa vedere. Questa è la luce del Vangelo. Questa è la luce del Vangelo. E così, per incoraggiare questi discepoli a fare questo, usa una parabola molto breve, un solo versetto, e trasmette loro però in un solo versetto un messaggio molto molto potente. È una parabola composta da due domande. A proposito, Gesù è veramente il maestro a fare le domande, vero? Le domande giuste, nel momento giusto, perfetto. Due domande. La prima: guardate, una lampada accesa si pone sotto un contenitore? La risposta ovviamente è no. E la prima domanda prosegue, è sempre una domanda con lo stesso concetto: una lampada accesa si mette sotto un letto? La risposta ancora no. E poi un'ultima domanda, la seconda, la quale già suggerisce la risposta: non si mette forse sul candeliere? Sapresti rispondere a queste domande? Beh, ovviamente no, è una risposta facile. La luce va lasciata accesa quando è buio. Allora lascia che ti faccia una domanda: perché così spesso non vivi come questa semplice risposta imporrebbe? Per quale motivo tu, che ti dichiari un discepolo di Gesù, non stai portando luce in questo mondo? Perché sei così restio a proclamare il Vangelo con le persone che conosci? Perché hai tanta fatica? Perché non conosci a memoria porzioni della parola che puoi usare quando Dio ti mette davanti delle persone a cui puoi testimoniare della luce del Vangelo? Allora, supponiamo che in questo momento fosse sera, buio, e mentre io sto qui a parlare, improvvisamente andasse via la corrente. Così tutto buio, nessuno vede niente, e a un certo punto io chiedessi: qualcuno può portarmi una torcia per favore? Voi non mi vedeste, sentireste solo la voce. E poi in qualche modo la torcia arriverebbe a me. Così accendo la torcia, e a un certo punto con una mano la torcia, con l'altra la mano libera, tiro su una di queste di questi pezzi di legno e infilo la torcia accesa sotto e chiudo tutto. Beh, sicuramente qualcuno direbbe: ah, chiamiamo subito uno psichiatra. E poi qualcuno, forse più di uno, direbbe: fratelli, non è il caso neanche di pregare in questo caso, lasciamo stare. Perché la luce va esposta, la luce va messa in alto, la luce serve per illuminare. E al versetto 22 Gesù dichiara che è proprio questa la funzione della luce. Perciò la parabola serve a sottolineare una semplice verità: non dobbiamo nascondere la luce del Vangelo, non dobbiamo essere pigri, non possiamo nasconderla per mancanza di amore verso i perduti, non dobbiamo mancare per vergogna, non dobbiamo essere indulgenti verso questa responsabilità. Tu hai ricevuto la luce del Vangelo? Beh, allora portala in alto, falla vedere, falla brillare. Vi ricordate l'apostolo Paolo cosa dice riguardo a questo? Guai a me se non evangelizzo, si dà una maledizione se mai non avesse svolto questa responsabilità. E noi lo diciamo a noi stessi quando torniamo a casa la sera e non abbiamo testimoniato del Vangelo: guai a me perché non ho evangelizzato. Oppure no, come se non fosse successo nulla. Guai a me se oggi non dirò una parola del Vangelo a qualcuno che incontrerò. Guai a me se sarò pigro. Guai a me se non avrò entusiasmo. Guai a me se non annuncerò il Vangelo a qualcuno oggi. Strano considerare che alcuni credenti pensino di non essere in grado di fare una cosa così semplice. Sai, allora vorrei testimoniare, però prima vorrei partecipare, se potete organizzare un corso di 20.000 ore su come parlare agli altri di Gesù. Ma la mia domanda è: tu hai conosciuto il Vangelo? Sì. Hai conosciuto la salvezza per grazia mediante la fede? Sì. E allora sei in grado benissimo di dire agli altri il Vangelo, di comunicare agli altri il Vangelo? Fallo. È solo una questione di volerlo o non volerlo fare. Forse qualcuno dirà questa mattina: ma Paolo, guarda, te è facile, parli davanti a tutti, ma io non sono mica un predicatore. Io sono timido. Come posso portare la luce del Vangelo agli altri? Bah, possiamo farlo in tantissimi modi. Ovviamente ne dirò qualcuno, ma è veramente una goccia. Condividi la tua testimonianza. Dai un trattato a qualcuno, una porzione della Bibbia. Impara un versetto a memoria, Giovanni 3,16. E di a qualcuno: guarda, posso dirti un versetto della Bibbia che so a memoria? Scrivi una lettera a qualche amico non credente. Predica il messaggio della Bibbia. Lo vogliamo fare? Vogliamo predicare la verità del Vangelo? Noi siamo stati salvati per portare la luce del Vangelo in un mondo di tenebre. Ed ecco perché continuiamo a dire: ah, mercoledì abbiamo l'incontro in casa, ma invitate dei non credenti. Invitiamoli. Perché non invitiamo? Ci hanno detto di no. Va bene, diciamolo a qualcun altro. Ecco perché noi vogliamo esserci mercoledì, ecco perché quando qualcuno in famiglia non credente ci domanda della nostra fede, noi rispondiamo con il Vangelo di Gesù. Immagina la tua scuola come un posto scuro, buio, dove Dio ha messo una luce. Chi è? Tu! Proprio tu! Immagina la tua università, o il tuo posto di lavoro, o il tuo condominio, o il quartiere dove vivi come il posto spiritualmente oscuro su questa terra. Pensateci quanto oscuro, tutto quel criticismo verso le scritture, tutto quell'ateismo, tutte quelle credenze false contro Gesù, tutto quel relativismo, tutto quel moralismo. Però lì, in questi posti, a un certo punto si vede una luce. Chi è? Sei tu, sono io. Che stiamo proclamando il Vangelo, Vangelo che è la potenza di Dio per chiunque crede. E Gesù esorta stamattina, falla risplendere, portala agli altri, falla brillare, la potenza di Dio, il Vangelo. E così al versetto 23 Gesù ripete questa frase: chi ha orecchi per udire, oda. Se ricordate, è un'affermazione che Gesù ha fatto tantissime volte. A volte l'ha usata per indicare ai non credenti che non hanno orecchie spirituali per udire e per comprendere il Vangelo. L'abbiamo visto versetti 9 e 10 del capitolo 4. Lui dice: loro non udiranno a meno che Dio non apra loro le orecchie per comprendere. E adesso usa la stessa frase, però questa volta indirizzata ai discepoli, ai credenti, per incoraggiarli a comprendere il loro mandato. Voi avete le orecchie per udire. Comprendete allora ciò che dovete fare, ubbidite, siate fedeli a questa chiamata. Non fate orecchie da mercante, portate la luce. E infine Gesù termina questa parabola con un grandissimo incoraggiamento, dicendo loro che il loro sforzo sarà ricompensato. Versetto 24 afferma che in base al tuo metro di misura sarà misurato a te, anzi ti sarà dato molto di più. E il contesto è sempre quello di una prospettiva agricola, quella della prima parabola del seminatore, poi delle altre parabole che seguiranno, che sono sempre agricole. Dio sta incoraggiando i discepoli a seminare dicendo: Dio ti restituirà frutto di quello che hai seminato. La promessa è questa, che Dio benedirà il seme che noi semineremo, restituirà benedizioni. Ovviamente questo non significa necessariamente che tutto il seme che noi seminiamo porterà frutti di salvezza, l'abbiamo visto. Ma che quando noi saremo fedeli nel seminare, Dio sarà anche fedele nel contraccambiare benedizioni. E non sarà in egual misura, ma sarà generoso. Infatti versetto 24 è scritto che a voi sarà dato anche di più. Quando spargiamo la verità, lo facciamo in modo fedele, ci saranno date benedizioni in abbondanza, più comprensione della verità, più grazia, più potere, più gioia. Questa è la vita abbondante. Poi, velocemente, il contrasto, versetto 25: a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Si riferisce qui ai non credenti che pensano di avere qualcosa ma non ce l'hanno. Ho letto che un predicatore ha scritto riguardo a questo versetto: questo significa che puoi perdere la tua salvezza. Beh, interessante, perché ovviamente non sono d'accordo, perché dice che costui non ce l'ha. Come puoi perdere una cosa che tu non hai? Non hai la salvezza. Gesù sta guardando i primi tre terreni della parabola precedente con questa frase. Quelle persone potrebbero pensare di avere un rapporto vero con Cristo, hanno ricevuto subito la parola, possono pensare di essere credenti, ma se il seme non è stato impiantato, quando arrivano le preoccupazioni del mondo, la persecuzione, o semplicemente se il loro cuore è troppo indurito per accogliere quel seme, allora Dio toglierà, abbiamo visto, quella verità dal loro cuore. Il punto è che se ti è stata rivelata la verità da quei testimoni fedeli, per esempio i tuoi genitori, per esempio qualcuno di questa chiesa, qualche amico fuori, persone dove vivi, e se non rispondi ad essa, allora fai molta attenzione, perché sta per arrivare il momento in cui Dio ti abbandonerà alle tue tenebre. Però che grande incoraggiamento, al contrario, fratelli e sorelle, sapere che Dio sarà con noi in questo compito. Gettiamo il seme, sapendo che riceveremo benedizioni da Dio secondo la nostra fedeltà, anzi molto, molto di più. Così la cronologia della salvezza inizia
dalla testimonianza fedele. È l'inizio dell'estensione del regno di Dio. Come prosegue questa estensione? Qual è la seconda tappa nella cronologia della salvezza? La troviamo nella seconda parabola, quella del seme che cresce da solo, ed è questa la tappa, l'opera diretta di Dio, l'opera di Dio. Dopo la semina interviene l'opera segreta sovrana di Dio. Che meraviglia questa parabola, questa del seme che cresce da solo. Cresce da solo, avete letto? Cresce da solo. Osservate un'altra volta il ruolo del seminatore, versetti 26 e 27. Dice: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte, il giorno. Il seme intanto germoglia, cresce senza che egli sappia come. Cosa fa il seminatore? Getta il seme. Finché non lo faremo, non abbiamo adempiuto la nostra responsabilità. Ma una volta fatto, che cosa deve ancora fare il seminatore? Avete letto? Andare a dormire. Andare a letto. Ma come? Non deve fare più nulla? Non può fare più nulla. Non può fare altro che aspettarsi il raccolto. Non ha nessun ruolo nella nascita e nella crescita. Ecco il punto. Il nostro ruolo nella sfera della salvezza si esaurisce nel gettare il seme, come quello di un contadino che pianta e poi va a dormire. L'insegnante che più mi è rimasta nel cuore era la mia maestra delle elementari, si chiamava Maurizia, era veneta, una stangona di 1,85 m, era rigidissima, ma nello stesso tempo era super dolce, dipendeva dai momenti. Tutti la temevamo, eppure era quasi come una seconda mamma. E un giorno la maestra ci ha chiesto di portare a scuola un seme, un bicchiere trasparente e un po' di terreno. Qual era l'attività? Ciascuno di noi avrebbe dovuto seminare nel bicchiere il seme. E così l'abbiamo fatto, poi abbiamo messo il nostro nome sul bicchiere, abbiamo messo il bicchiere sul davanzale della finestra esposto alla luce, ovviamente all'interno della classe. E siamo andati a casa, abbiamo innaffiato, siamo andati a casa. La prima E, cioè la mia classe, giorno dopo i primi ad entrare in classe, tutti di corsa a vedere se fosse già nata la pianticella, niente. Così abbiamo fatto il secondo giorno, il terzo, e dopo una settimana, pum, era spuntata la pianticella, a tutti tranne due, io e il mio amico Pino. Mamma, abbiamo cominciato a frignare, maestra, ma perché? E noi abbiamo messo troppa acqua, oppure troppo poca? La maestra: andate a dormire, andate a casa, tornate domani. Dopo due giorni, la pianta di pino era spuntata e la mia ancora niente. Ma il giorno successivo finalmente anche la mia pianta era spuntata. Che gioia, che gioia, la vita che cresceva. Che cosa avevo fatto? Niente, eravamo tutti andati a dormire, io un po' più degli altri, e abbiamo visto la pianta spuntare da sola. Come avevamo fatto per vedere nascere quella pianticella? Solo seminare. Poi siamo andati a dormire. Poi è nata la vita. Come? Non lo so! Nessuno lo sa! È successo dove nessuno ha potuto vedere. È paradossale. Il seme va nella terra, muore, e mentre muore, da esso nasce la vita. Com'è possibile? Nessuno lo sa, neanche il contadino. Chiede a un contadino, cosa succede sottoterra? Non lo sa nessuno. E questa è la meraviglia del Vangelo, fratelli e sorelle. Questa è l'opera invisibile di Dio. Mentre tutti dormono, Lui crea la vita dalla sua parola che viene seminata nei cuori. I risultati della salvezza non sono in mano nostra, ma dipendono esclusivamente da Dio che è sovrano. L'unica cosa che noi possiamo fare è far brillare la lampada e spargere il seme del Vangelo, e poi andare a dormire. Nessun credente può far nascere il seme nel cuore delle persone. Nessun genitore può far crescere il seme nel cuore dei propri figli. Nessun figlio può far crescere il seme nel cuore dei genitori. Solo Dio lo può fare. Verso la fine della sua vita, i suoi studenti hanno posto una domanda a Martin Lutero, che ormai era molto famoso in tutta Europa attraverso la riforma protestante, e gli hanno fatto questa domanda: professore, ma tu hai fatto tantissimo, sto parafrasando. Qual è la ragione crescente del successo della riforma? E ascoltate, questa volta non parafraso, leggo la risposta di Lutero. Lui dice: io ho semplicemente insegnato, predicato e scritto la parola. Aveva tradotto in tedesco la parola. Non ho fatto nient'altro. E mentre mangiavo e dormivo, singolare che abbia usato questo termine, la parola indebolì così tanto il Papa quanto nessun principe o imperatore avesse mai fatto. Io non ho fatto niente. La parola di Dio ha fatto tutto. E non è questa forse anche la nostra testimonianza, vero? Semplicemente noi abbiamo condiviso una volta il Vangelo, abbiamo predicato il Vangelo, poi siamo andati a dormire e Dio ha fatto crescere. E questa è la testimonianza dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta, colui che innaffia, non sono nulla, Dio fa crescere. E Gesù lo ha detto a Nicodemo: Nicodemo, devi nascere dall'alto. E poi ha aggiunto: in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è una lezione cruciale per noi, fratelli e sorelle. Non ci scoraggiamo di seminare. Sapendo che il raccolto non dipende da noi, ma da Dio, mettiamoci tutto lo zelo, tutta la passione per le anime perdute. Continuiamo a proclamare e a testimoniare del Vangelo, della sua potenza di salvare chi crede, e poi andiamo a dormire, mettendo tutto nelle mani del Signore, che nella sua sovranità è potente per salvare. Perciò non manipoliamo il cuore della gente. Non manipoliamo le decisioni delle persone facendo pressioni sulle emozioni piuttosto che sulla verità, pensando di poter indurre a fare qualcosa che noi non possiamo fare. Non possiamo contribuire alla rigenerazione, alla conversione, alla giustificazione. È un'opera esclusiva di Dio che accade mentre noi stiamo dormendo. Più chiaro di così. Più chiaro di così che non c'è nessuna opera umana. Cosa avrebbe potuto dire Gesù? Stiamo dormendo. Dio comanda a quel seme che è stato sparso di germogliare ed è la nuova nascita. Mi ha sorpreso studiare il versetto 28, leggetelo con me. Dice qui: la terra infatti da se stessa porta frutto. Quando leggiamo questa espressione da se stessa, in greco la parola è, in italiano è così, automaticamente. Automaticamente. Il processo è divinamente automatico. Dopo la predicazione, dopo che il seme viene sparso, dopo che la luce viene esposta, allora automaticamente Dio farà qualcosa, anche Lui vorrà farlo. Noi dobbiamo andare a dormire. Dobbiamo solo aspettare il raccolto, come è descritto nel versetto 29, che parla del fatto che è arrivato il tempo della mietitura. E questo pensiero della mietitura ci porta alla terza tappa nella cronologia della salvezza, per ammirare l'estensione, il progresso del regno di Dio. E in questa terza parabola troviamo il granello di senape, e la terza tappa che vorrei che vedessimo è questa, il risultato stupefacente. Versetti da 30 a 34. Questa parabola parla del raccolto, della mietitura, in altre parole sta parlando del regno di Dio, del suo dominio, della sua estensione nei cuori dei credenti. Infatti, versetto 30, Gesù vuole provocare una riflessione su questo tema e inizia la parabola con una domanda che è in due parti. A che paragoneremo il regno di Dio? Prima parte della domanda, poi la seconda parte, con quale parabola lo rappresenteremo? Allora, sapete, ci sono delle domande chiamate domande retoriche, portano in loro stesse già la risposta. Ad esempio, non sarà sbagliato dire certe cose? C'è già la risposta, è sbagliato. E poi ci sono le domande cosiddette oratorie, che sono quelle che non hanno risposte, ma portano delle riflessioni su un tema. Questa di Gesù è una domanda oratoria. A che paragoneremo il regno di Dio? Vuole parlare con i suoi discepoli del regno di Dio. Il termine paragonare è una parola da cui deriva la nostra parola in italiano omogeneo, significa uguale. Letteralmente Gesù dice questo: come potrei dire la stessa cosa del regno di Dio con altre parole? E perciò completa la domanda: quale parabola lo potrebbe rappresentare? Immagino a quel punto l'immaginazione è andata a 2000. Tutti stanno pensando a come dovrebbe essere rappresentato il regno di Dio. le riflessioni erano già partite nella mente dei suoi ascoltatori. Veramente Gesù un maestro a far domande. Oggi potremmo quasi identificare il metodo di Gesù con quello di fare un indovinello. Dici delle cose a tutti quelli che ascoltano e tutti iniziano a cercare una risposta. C'è un piccolo gioco che io ho inventato in famiglia e ne vado veramente fiero, che usavo durante i viaggi, quando i miei figli erano più piccoli, viaggi lunghi in macchina. L'ho intitolato Indovina cosa. Praticamente chi stava per fare il gioco avrebbe dovuto dare degli indizi e gli altri avrebbero dovuto, i concorrenti, trovare l'oggetto. Ed era, doveva essere un oggetto comunque visibile, era lì a portata di mano. Facciamo un esempio. Io dicevo, è grande, è verde, è alto, subito qualcuno, ma quanto è alto? No, non si possono fare domande, solo indizi. Allora lì subito si depistava, beh, per qualcuno è alto, per qualcuno è meno alto, cose per depistare assolutamente. Che cos'era? Il cartello stradale dell'autostrada, verde, alto. All'inizio del gioco di solito Sara, mia moglie, dice sempre, io non gioco, poi al primo indizio indovina subito lei, è grande, il cartello stradale, indovina tutto. E Gesù porta le persone a immaginare, fa riflettere, facendo domande che guidano verso un argomento spirituale. E in questo caso si tratta dell'argomento importantissimo del regno di Dio. Fa la domanda, adesso lui stesso risponde, insegna. E spiega che il regno di Dio è simile a un granello di senape che è il seme più piccolo. A proposito, non è il seme più piccolo che esista nel mondo, ma è il seme più piccolo che era usato in quella cultura agricola. E poi dice che questo granello di senape, quando è piantato, cresce a dismisura e diventa un albero grandissimo, tanto da diventare un rifugio per gli uccelli del cielo, immenso. Ecco una casa per gli uccelli, grande, rassicurante, forte, sicura, in espansione. Infatti, sapete, la pianta di senape può arrivare fino a quasi 20 metri di altezza e può avere un tronco fino a 3-4 metri di diametro. Così l'enfasi di Gesù qui è posta sul contrasto tra la piccolezza del seme all'inizio e la grandezza della pianta alla fine. Il piccolo diventa grande, l'insignificante diventa enorme, l'invisibile diventa addirittura un punto di riferimento per gli uccelli del cielo. Così Gesù sta insegnando, riguardo al regno di Dio, che inizialmente avrà delle dimensioni ridotte. Infatti inizierà con i 12, ma poi si estenderà a dismisura in una maniera così sorprendente che sarà sbalorditiva. Infatti, ed è esattamente quello che è successo, vi ricordate? Ai 12 in Atti 1 si aggiungono 120. E poi in Atti 2, il giorno della Pentecoste, si aggiunsero 3.000 persone. Subito dopo 5.000. E poi da Gerusalemme il Vangelo si espanse in Giudea. E in pochissimo tempo dalla Giudea in Samaria. E poi dalla Samaria in tutta Europa, in Asia, fino all'estremità della terra, in 30 anni. Così in questi due versetti ci sono racchiusi 2.000 anni di storia della Chiesa, 2.000 anni di regno di Dio. E il tempo mi mancherebbe, mi piacerebbe tantissimo per raccontare dell'espansione del regno di Dio guardando la storia, i padri della Chiesa, e poi la riforma protestante, poi il puritanesimo, e poi le prime missioni che sono andate in tutto il mondo dove il Vangelo non era mai stato predicato. E oggi noi siamo qui perché qualcuno è venuto in Italia, ha predicato il Vangelo. E così i discepoli stanno vedendo il rifiuto di Gesù da parte dei leader potenti, umanamente parlando, religiosi del tempo e di molti altri. E Gesù li incoraggia e li istruisce e li equipaggia dicendo: non vedete solo quello che state vedendo adesso, guardate fino alla fine. So che al momento sembra non esserci nulla, ma ci sarà una grandissima espansione. Fratelli e sorelle, so che a volte è scoraggiante per noi cristiani vivere in Italia. Siete a scuola, neanche un credente magari. Siete gli unici al lavoro. Sembra che la Chiesa in Italia soffra, sia piccola. Io lo so che sembra che l'Islam stia avanzando. So che a volte i nostri sforzi di evangelizzare sembrano veramente una goccia in mezzo al mare. So che a volte sembra che stiamo perdendo. So che a volte sembra che il regno sia senza speranza, so che sembra che non ci sia modo di salvare questo mondo, però non senti la voce di Gesù ricordati del granello di senape. Non ti scoraggiare, abbi fiducia. Il mio regno si sta espandendo in una maniera così grande che quando un giorno tu lo vedrai, tu sarai stupefatto. Non interpretare la teologia in base a quello che leggi sui giornali oggi, ma affonda la tua fiducia nelle parole di Gesù. E può darsi che la nostra vita passerà in Italia, su questa terra, e non avremo visto, chi lo sa, questo regno espandersi così tanto qui. Però dobbiamo mettere la nostra fiducia nelle parole di Gesù. Il suo regno avanzerà. Il regno di Dio progredirà come nessun'altra realtà potrà mai fare. Si basa su questa promessa: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincere. Ed ecco la potenza di Dio che opera attraverso il suo popolo e la sua parola. Da piccoli inizi il regno di Dio è cresciuto e continuerà a crescere fino a diventare qualcosa di sorprendente. Era 1997. Stavo facendo servizio militare in Veneto, il mio incarico era fare musicista e violinista, e quando sono arrivato in caserma ho incontrato un ragazzo un po' più grande di me, anche lì musicista, pianista, bravissimo, e siamo diventati amici, ci sentiamo ancora oggi. E per 2 mesi ho testimoniato della mia fede con questa persona, e abbiamo passato veramente pomeriggi interi nei quali abbiamo potuto parlare del Vangelo, del perdono dei peccati in Gesù. E così dopo quel periodo è arrivato il giorno in cui lui si sarebbe congedato, aveva iniziato prima di me. E così l'ultimo giorno, prima che lui si congedasse, ho voluto passare ancora tempo con lui e parlare ancora una volta del Vangelo, così ho fatto. E poi, l'unica volta in tutto il militare, sono dovuto andare a fare una guardia per 24 ore. Non ho mai fatto guardia, solo una, proprio quella notte. Ho parlato del Vangelo, ci siamo salutati. E dopo 24 ore, la sera dopo, sono tornato in caserma, sono andato nella mia branda e ho trovato una lettera. E in questa lettera, bellissima, lui ha scritto che quell'anno gli sembrava perso, ma Dio aveva mandato qualcuno a parlargli di Gesù. E prima il suo credere era solo credere di una mente sola, ma adesso finalmente credeva a Gesù come suo Salvatore e aveva ricevuto il perdono dei peccati. Bellissimo. Io avevo condiviso il Vangelo. Ero andato via, non c'ero, e Dio ha prodotto il frutto. E ancora oggi, prima di lasciare questo pulpito, voglio adempiere alla mia chiamata di predicare il Vangelo. Il Vangelo di Gesù per tutti coloro che sono qui, che ancora non sono in Cristo. Io voglio seminare il buon seme del Vangelo nel tuo cuore, e poi tra poco andrò a dormire, lasciando tutto nelle mani di Dio. Il Vangelo è questo: che Gesù Cristo è venuto su questa terra per salvare i peccatori. È venuto in questo mondo per morire su una croce a motivo dei peccati degli uomini ribelli davanti a Dio, un Dio santo, un Dio giusto, e nessuno può salvarsi da solo. Non ha meriti da poter vantare davanti a Dio. Noi siamo dei peccatori, Cristo è Salvatore. Colui che non aveva conosciuto peccato, dice la Bibbia, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, sulla croce ha portato i nostri peccati, ed è morto, lui giusto, per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ma il terzo giorno ha vinto la morte. Lui è risorto corporalmente e poi è sceso al cielo e dalla destra del Padre, da cui presto tornerà per stabilire il suo regno. E chiunque confesserà il nome del Signore Gesù, dice la Bibbia, sarà salvato. E chiunque lo farà, dice Gesù, non lo caccerò fuori. Lui vi accoglierà come l'amico dei peccatori. Questo è il Vangelo glorioso di Gesù Cristo. Ho gettato il seme ancora una volta e adesso vado a dormire, con fiducia che Dio farà quello che vorrà fare. E una parola anche a noi che crediamo già in Cristo. Non è meraviglioso aver riflettuto su queste verità? Noi siamo parte dell'opera di Dio in questo mondo. Facciamo attenzione a non sottovalutare il potere di spargere seme per il regno di Dio. Perché anche se ci sembrerà poco, o poco incisivo, o inefficace, noi stiamo piantando dei semi per il nostro Re. E un giorno il regno di Dio sarà completo e noi ci guarderemo indietro e rimarremo senza parole perché abbiamo solo seminato. E Dio ha operato nei cuori e il risultato è stato stupefacente. Miriadi di persone canteranno all'agnello, gente da ogni tribù, da ogni nazione, da ogni lingua, si prosterà davanti a Lui per adorarlo, e tutto questo sarà per la gloria di Dio Padre. Amen.